Buongiorno, cominciamo. Allora, finalmente siamo arrivati un po' alla parte, diciamo, meno deprimente di questo corso, e cioè quella in cui, dopo esserci chiesti come facciamo a darci delle risposte su quale intervento è efficace, quale intervento non è efficace, così, e che erano un po' le domande da cui siamo partiti anche all'inizio del corso, che magari c'erano rimaste dopo i primi anni, no? Come dire, ma quale scuola scelgo, qual è veramente che funziona, no? E abbiamo visto che la risposta a questa domanda è una risposta estremamente complessa, che non è ancora oggi veramente nota, ok? E ci siamo fatti un pochino di percorso su quali sono gli strumenti, i modi di pensare, le tecniche che si possono adottare per cercare di arrivare a queste risposte, ok? Uno degli elementi che sono ritornati più volte durante le lezioni scorse è questa idea un po' del paradosso dell'equivalenza, giusto? E cioè che nonostante ci sia tanta varietà, tante tipologie di intervento affrontate nella ricerca, non emerge una differenza molto chiara, guardando proprio soltanto l'efficacia, tra tutti questi tipi di approccio. Abbiamo visto un po' perché questa cosa è problematica, no? E inoltre un altro elemento che forse non abbiamo tanto, su cui non abbiamo messo tanto il focus, ma che ritornava via via, era questa idea che appunto, essendoci questa equivalenza, probabilmente quello che era efficace all'interno della terapia era qualcosa che era attraverso i modelli, no? E quindi un po' dalla situazione, dalla ricerca sull'efficacia, dalla ricerca sull'outcome, anche storicamente sono emerse, diciamo, delle insoddisfazioni da parte dei ricercatori, da parte dei clinici e da parte nostra dopo queste lezioni, ok? Che erano un po', come dire, ok, ma a diverse teorie corrispondono veramente diverse pratiche, e cioè, sta a dire, se impostazioni diverse portano allo stesso risultato. Forse succede che poi in realtà in terapia le pratiche non sono così differenti l'una dalle altre, oppure invece sì, sono pratiche estremamente differenti, così come i modelli teorici intendono, e ciò nonostante non c'è una differenza, no? Poi ovviamente che cosa c'è in comune, ce lo siamo detto, e ovviamente quali sono le caratteristiche del terapeuta che possono portare un cambiamento più efficace, quali sono le caratteristiche del paziente, ovviamente, no? Che si incastrano con queste caratteristiche del terapeuta, che abbiamo visto essere a sorpresa una delle variabili che predicono una grande parte della varianza dell'outcome, no? Ok, allora, prima veramente di affrontare il nucleo di queste domande, cioè qual è veramente la cosa in comune, secondo me è importante un attimo fare un piccolo passo indietro. E finora abbiamo sempre dato per scontato il concetto di psicoterapia, il concetto di modelli, no? Però quando parliamo di psicoterapia, siamo anche qui di fronte ad un campo veramente sterminato, no? Allora, prima di passare veramente ai fattori comuni, alle componenti relazionali del processo terapeutico, secondo me è importante fare un attimino un punto della situazione, un po' di chiarezza geografica su che cosa sono questi modelli, ok? Allora, sicuramente abbiamo la nostra psicologia, la nostra psicoterapia dinamica, ok? Che è quella che tutti noi conosciamo, che è quella che questo corso di laurea in qualche misura porta nel titolo. E poi abbiamo un'altra grande famiglia, quella della terapia cognitivo-comportamentale, ok? Non so se avete avuto corsi sulla CBT nel vostro percorso. Qualcuno dice sì? No? Ok. Però diciamo è l'altra grande forza, e con grande si intende che adesso qui le dimensioni degli insiemi non sono realistiche, perché ci dovrà stare tutto in una slide, ma la dimensione del fenomeno della psicoterapia cognitivo-comportamentale è enorme rispetto alla psicologia dinamica, ok? In Europa non ci sono quasi più scuole di psicoterapia dinamica, c'è rimasta Padova, è rimasta in Francia, qualche baluardo, ok? Quindi Italia e Francia, ma per esempio trovare un corso di laurea orientato sulla psicologia dinamica in Germania, in Austria, in Svizzera, nel nord, in Inghilterra, è impossibile, ok? Quindi quando parliamo di questi grandi insiemi, ricordiamoci che c'è un ruolo di forza che magari non spesso ci viene sottolineato, in cui la CBT in questo momento ha veramente il ruolo del predatore, ok? E poi abbiamo la cosiddetta terza forza, che è la cosiddetta psicologia umanistica, ok? Quindi tutta quell'impostazione legata a Rogers e all'idea di affrontare e approcciare l'altro come in base alle sue esigenze esistenziali, umane, quasi più filosofiche se vogliamo. E poi abbiamo l'altra grande macrofamiglia della terapia sistemica, ok? Che vedremo sicuramente entro la fine del corso. E la terapia sistemica, in due parole, si muove dall'idea appunto di non vedere gli individui come delle strutture a sé, ma di vedere gli individui come dei sistemi che sono all'interno di altri sistemi, in un continuum di livelli di complessità, per cui per capire la natura dell'individuo bisogna capire la natura dei legami dell'individuo con l'ambiente, ok? E quindi diciamo, quando parliamo di efficacia, parliamo più o meno di... abbiamo sempre parlato un po' di queste macro aree, no?
Sì. Volevo chiedere, ma puoi fare esempi di approcci, esempi che sono messi all'interno del cerchio umanistico?
Sì, ci arriviamo. Okay. Perché appunto quello che vorrei che ci rendessimo conto è che parliamo di queste macro aree, no? E ce ne abbiamo un'altra, di cui ne abbiamo parlato abbastanza, che è molto importante nelle nostre vite, che non è così propriamente una cosa che ci viene insegnata come una branca della psicoterapia, e non lo è, però è un'altra forza dell'intervento psicologico sulla psicopatologia, che qui è piccolina, ma se dovessimo fare lo stesso insieme per quanto riguarda la vera forza politica e di diffusione, sarebbe estremamente gigantesca, ok? Quindi è un'altra cosa a cui dobbiamo fare i conti. E poi, come diceva giustamente il collega, non finisce qui, perché all'interno di ciascuno di queste macro aree possiamo individuare un numero pressoché sconfinato di suddivisioni, ok? Quindi per esempio abbiamo la psicanalisi, che è in parte sovrapposta, in parte no, con la psicoterapia dinamica. All'interno della psicanalisi possiamo vedere i vari orientamenti, i vari modelli teorici, junghiano, freudiano, lacan, chi più ne ha più ne metta, ok? E all'interno della psicologia dinamica abbiamo i movimenti più legati alla psicologia del sé, la psicoterapia dinamica interpersonale, ok? Le relazioni oggettuali sono in parte modelli teorici, ma sono anche in parte scuole, ok? Che orientano l'intervento su degli aspetti più o meno specifici. Ok, non so se vi sto dicendo delle cose banali o delle cose che non stanno né in cielo né in terra, ok? Però sono degli argomenti che sono importanti nel momento in cui c'è da fare una scelta della vostra scuola, cioè, ma io sapevo che c'era la psicologia dinamica, però adesso qui trovo il corso della SPI, il corso di psicologia dinamica breve interpersonale, ok. Ma anche quando un paziente si pone a doversi fare una scelta informata su che tipo di trattamento è meglio per lui, che forse paradossalmente è molto più tassativa, molto più grave come scelta, perché chi sceglie la scuola di psicoterapia tutto sommato c'ha margine, sì, costa un sacco di soldi, però se non si trova nelle corde si può provare a cambiare, si può poi studiare oltre, no? Quando un paziente invece sceglie un terapeuta, si trova di fronte a un livello, posso dire, di confusione, ok, più o meno pari a quello in cui ci troviamo noi quando approcciamo per la prima volta questa pletora di possibili interventi. E ciascuna di queste sottoscuole ha la sua idea di psicopatologia, la sua idea di relazione terapeutica, la sua idea di processo, la sua idea di causalità, ok? E quindi è sicuramente molto difficile riuscire a districarsi, ad orientarsi, ok? E ci sono, ne spuntano come funghi di questi modelli. Per quanto riguarda le macro, adesso io qui ve ne riporto qualche d'una, poi le vedremo magari un pochino più nel dettaglio, ma giusto per avere una mappa mentale, no? Qui abbiamo nel campo della psicoterapia umanistica, abbiamo il modello rogersiano, il modello della psicoterapia esistenziale, la psicoterapia della gestalt, ok? Ce ne sono tante altre, centinaia, ok? Poi ci sono degli fenomeni che vanno attraverso questi insiemi, rendendo le cose ancora più complicate. Per esempio, la filosofia costruttivista, costruzionista, è stata, in maniera più o meno consapevole, più o meno esplicita, incorporata da parte di tutti i modelli, da tutti gli altri modelli di intervento, ok? Perché al di là di quella che è la scuola di psicoterapia costruttivista o costruzionista, che è proprio focalizzata esclusivamente su questo modo di ragionare, le questioni epistemologiche sollevate dai movimenti costruttivisti sono assolutamente universali e trasversali all'idea stessa della costruzione della conoscenza in tutti i campi del sapere, dall'economia alla sociologia, all'antropologia e ovviamente anche nelle modalità con cui l'essere umano costruisce la sua patologia e il suo funzionamento sano, no? E quindi troviamo l'idea della costruzione del sé in diversi termini all'interno di tutte le nostre scuole, no? Abbiamo l'infant research, che è un altro fenomeno di scienza che ha, con le sue osservazioni etologiche sullo sviluppo del bambino, sullo sviluppo della relazione tra la madre e il bambino, ha portato a dei dati di fatto, a delle evidenze così, diciamo, inconfutabili rispetto a come si costruiscono i processi di pensiero, come si costruisce già in età estremamente precoce la capacità di costruire rappresentazioni, ok? Che ha di fatto, nel bene o nel male, con la teoria dell'attaccamento e tutte le altre varie osservazioni, messo dei paletti a cui tutte le altre scuole si sono dovute, diciamo, aggiustare, compresa la psicanalisi, che è considerata tra quelle più monolitiche e con più basso tasso di cambiamento, che poi non è vero. E ci sono altri fenomeni, per esempio le neuroscienze, ok? Che proprio l'ho messo così, come un rettangolo attraverso, perché in qualche misura partono con dei presupposti completamente diversi, e però di nuovo entrano in scivolata attraversando tutti i teorici della psicoterapia, che al giorno d'oggi non possono più non fare i conti con i risultati più o meno contraddittori, ma comunque scientificamente forti, nel bene e nel male, ok, che le neuroscienze al giorno d'oggi ci offrono, no? E quindi anche i libri moderni, contemporanei di psicanalisi, i libri moderni di psicoterapia esistenziale, devono fare i conti con i neuroni specchio, devono fare i conti con l'idea che ci sono determinati reti che si attivano, si disattivano di fronte a determinati funzionamenti, no? Ecco, quindi un pochino, secondo me, il problema è come facciamo noi a farci un'idea chiara di qual è il processo della psicoterapia, come facciamo noi a capire che cos'è la psicoterapia, cos'è il motore del cambiamento, quando siamo posti di fronte a questa pluralità, ok? Quando siamo posti di fronte a questa frammentazione, sparpagliamento di idee, di modelli, di concetti, che sono sicuramente in parte tutti intersecati, ma sono intersecati in maniera estremamente complessa, servirebbe una vita per ricostruire le relazioni fra tutti questi modelli, no? E allora un pochino ci si chiede, ma perché siamo arrivati a questo, no? Perché invece di andare verso un lavoro di integrazione, che c'è, ci sono un sacco di sforzi attivi per una psicoterapia integrata, si va comunque anche continuamente in direzione di un'ulteriore frammentazione, specificazione, ok? Allora, da un lato ci sono sicuramente delle ragioni storiche, e cioè che ricordiamoci che la nostra psicoterapia è una scienza molto giovane per quello che è lo standard delle scienze, ok? Quindi sono 100-150 anni che abbiamo cominciato a farci queste domande, abbiamo cercato di affrontarle in maniera sistematica, e 50-60 anni che i modelli cognitivisti si sono consolidati, e quindi siamo veramente in infanzia, quindi non ci dobbiamo scoraggiare da questo punto di vista, dobbiamo vederla un po' come un approccio ancora pionieristico. E in questo senso sono un po' spaventosi, scusatemi il termine, le impostazioni eccessivamente puntate sugli studi di efficacia, no? Perché, come dire, se ci ricordiamo tutte le cose che ci siamo dette su qual è il rigore metodologico necessario per avere le risposte chiare o quantomeno non troppo confuse, e poi vediamo che a dirla tutta dovremmo essere in grado di discriminare metodologicamente fra tutti questi piccoli semini che ciascuno ha la sua terminologia, il suo linguaggio, le sue cose, non ci arriveremo in 1000 anni facendo psicoterapia a tutta la popolazione mondiale, non avremo degli RCT con un campione sufficientemente grande per discriminare tutte queste variabili, no? D'altro canto, dobbiamo sempre fare il conto della massaia e giustificare il fatto che il servizio sanitario paghi per la psicoterapia, quindi c'ha una ragione, no? Lo studio dell'efficacia. Però al momento che noi qui siamo nella situazione privilegiata di essere degli studenti di questo genere di cose, secondo me è importante che non ci diamo la risposta che diamo ai ragionieri, ai contabili, cioè sì, la psicoterapia funziona, yeah yeah, ma che ci diciamo, ok, la psicoterapia indubbiamente funziona, però dobbiamo ancora fare ordine fra questa nostra confusione storica, ok? La psicanalisi crea un po' tutte queste idee, no? Tutta questa idea dell'incontrarsi una o più volte alla settimana, parlare e affrontare dei traumi, no? Cioè, questo noi a Freud glielo dobbiamo, che ci piaccia oppure no, perché se l'ha inventato lui. Allo stesso modo la psicanalisi poi ha iniziato a chiudersi in comunità un po' elitaristiche nel primo Novecento, in cui si rifiutava di comunicare magari con i ricercatori, con i neuroscienziati, ok, dicendo no, noi facciamo il nostro, lo sappiamo fare, ok, portando a frammentazioni, ok. Allo stesso modo i cognitivisti hanno iniziato a dire ehi, noi possiamo fare abbiamo delle cause-effetto estremamente forti, e tutta la vostra roba sui sogni non sta né in cielo né in terra, no? Quindi siamo arrivati a questo punto per una mancanza di comunicazione storica, ok? Perché nel momento in cui si è membri di un'istituzione giovane c'è bisogno di consolidare l'identità più che avere una capacità di allentare la propria identità ed entrare in contatto con l'identità altrui, e cioè fare un lavoro di integrazione, no? Ma c'è anche una questione di pratica, no? Di praxis, nel senso proprio di che cavolo devo fare con il mio paziente. Perché indubbiamente porsi di fronte al paziente con una idea, con una convinzione forte rispetto a qual è il problema del mio paziente, qual è l'azione che io posso mettere in atto per aiutare il mio paziente, è indubbiamente molto più empowerizzante, non so come dire, dà molti più strumenti che accettare di avere una conoscenza estremamente frammentaria, confusa, pionieristica di quello che è il funzionamento della mente umana, e quindi pormi anche con questa, diciamo, debolezza intellettuale di fronte alla richiesta di aiuto che mi viene posta. Se viene una persona che ha una crisi psicotica o che una depressione grave, che mi racconta una storia di tentato suicidio, e io gli dico guarda, io ti vorrei tanto aiutare, però ne sappiamo ancora molto poco su come funziona la mente, ok, è chiaro che ho un problema di efficacia, no? Quindi anche il fatto che si siano, diciamo, radicate in maniera o cristallizzate un po' alcune di queste dimensioni è anche una questione di necessità pratica, ok? E vedremo come questo è probabilmente uno degli ostacoli più grandi all'integrazione delle psicoterapie, no? L'altra cosa, l'altra questione è un po' che i confini fra questi insiemi che vi ho rappresentato qui, adesso qui sono statici, ma ovviamente non lo sono, ok? Un sacco di psicanalisti sono sedotti dalla teoria dell'attaccamento di Bowlby e cercano di integrare queste cose. Un sacco di cognitivisti dicono: caspita, sì, il mio paziente fa delle associazioni incredibili quando riflettendo sul sogno, e quindi adottano queste cose, ok? Quindi la realtà dei fatti poi è molto più sfumata di quella che c'è scritto ovviamente sui libri, e anche se vedessimo ciascuno di questi insiemi non piatti come un elemento monolitico, ma nella loro evoluzione nel tempo, ok, vedremo che c'è una grande mobilitazione di questi confini, per cui si tende ad integrare gli aspetti l'uno dell'altro, si tende a cercare di prendere il buono o comunque di cambiare, no? La psicoanalisi che è più diciamo canonica, che si insegna oggi alla SPI, è radicalmente diversa dalla psicoanalisi di 50 o 200 anni fa, ok? Anche se stiamo all'interno del cosiddetto canone. E quindi un po' le direzioni future che si prospettano da questo schema sono sicuramente quella dell'integrazione, e cioè, come dire, ad un certo punto, buon Dio, si spera che arriveremo a capire in maniera un po' più causale quali sono gli elementi, i modelli che permettono di spiegare con maggiore forza, maggiore universalità il funzionamento della mente umana, e quindi verosimilmente si andrà a prendere le intuizioni dei diversi modelli, andando verso la costruzione di modelli via via più sofisticati che integrano. E dall'altro, naturalmente, il fenomeno dell'evidence-based treatment, che è quello di cui abbiamo parlato nelle lezioni scorse, è un fenomeno che non sta accennando a scemare, e quindi sarà sicuramente una delle rotaie attraverso cui continuerà a muoversi l'evoluzione della psicoterapia. E cioè, sì, l'integrazione ci piace, la modellizzazione teorica ci piace, ma siamo arrivati a dirci, che ci piaccia oppure no, che dobbiamo basare le nostre azioni di clinici su quello che la ricerca ci dice essere funzionante, ok? Ora, siamo di fronte a questa grandissima confusione che io mi immagino un po' come un gigantesco ciclone, ok? In cui per correnti, influenze, spinte, ok, portano in una maniera o nell'altra a creare questo gigantesco vortice di teorie e di cose, no? E quello che secondo me è importante è di cercare di dire: ok, in questa fase abbiamo capito che ci sono tutte queste cose, ma c'è un punto in questo fenomeno meteorologico in cui tutta questa confusione è silenziosa, ok? Nell'occhio del ciclone noi verosimilmente possiamo trovare gli elementi teorici, gli elementi del fenomeno psicoterapia che non sono soggetti all'influenza di tutti questi casini, ok? E questi sono, secondo me, gli elementi che sono all'interno dell'occhio del ciclone, ok? E cioè, che ci piaccia o no, che stiamo facendo la psicanalisi o la psicoterapia della Gestalt, abbiamo questa costante che è la diade, ok? E ho scelto diade perché è una parola che mi piace molto, perché non è paziente e terapeuta. Diade è una parola che contiene paziente e terapeuta, no? Quindi una sfumatura, se volete. Però è una parola, cioè è un insieme, è un sistema. Cioè ci sono questi due elementi che non sono scindibili. E questi due elementi sono coinvolti in una rete di continui scambi. Okay, questi scambi avvengono nella maggior parte delle terapie attraverso due canali principali: quello della parola, la psicoterapia si chiama la terapia della parola, ok, e tutto il resto dell'interazione, ok? Quindi terapeuta e il paziente si guardano, si studiano, si annusano, si sentono, si ascoltano. E quello che avviene attraverso questi tre, diciamo, semplici, tra virgolette, fenomeni, genera un cambiamento, ok? E quello che la ricerca ci ha segnalato è proprio l'essere fondamentale di, cioè il fatto che sia fondamentalmente la diade e non il paziente, la diade e non il terapeuta a permettere il cambiamento, no? La parola e non il contenuto della parola, no? L'interazione e non la sua forma. Cioè, se sia che ti dico mi parli di sua madre, ma come questa è una proiezione, o che le dico ma che lei ha adottato questo pensiero automatico, si rende conto che sta sbagliando l'approccio con cui elabora l'informazione, ok, ottengo lo stesso cambiamento, è probabile che ci sia qualcosa nella forma più che nel contenuto di questi elementi fondamentali, nucleari della psicoterapia, ad avere una forza, ok? Però dobbiamo fare attenzione, perché questo, diciamo, questo sincretismo portato all'estremo ci può portare a compiere un errore, cioè quello di dire, ok, il fatto che tutte le psicoterapie funzionino, il fatto che è la forma della relazione a permettere il cambiamento e non il contenuto, ci potrebbe portare a dire, ok, allora buttiamo via tutto quanto, cioè allora veramente basta, non lo so, trovarsi con un amico, instaurare una relazione o fare uno pseudo trattamento con il personale che ha fatto, che ne so, un corso di 3 mesi, no? Quello che ci dice la ricerca è però che questo, paradossalmente, sebbene non è predittivo del cambiamento, è necessario, cioè questo, avere la teoria, avere un setting, no? Quindi siamo di fronte ad un risultato paradossale. La differenza fra le teorie, la differenza fra le cose che il terapeuta mette in atto, non cambia l'intervento. Ma se queste cose mancano, l'intervento non è efficace. Sempre più folle questo scenario, no? Si sono dati delle risposte rispetto a questi risultati, e che sono un po' quelle, diciamo, che ci siamo già detti, cioè il fatto che se il terapeuta è convinto di stare facendo qualche cosa di sensato, verosimilmente la diade sarà, diciamo, molto più propensa a credere al fatto che si stia facendo un intervento sensato e non si stia facendo una cosa alla carlona, e questo possa essere prodromico di un maggiore cambiamento. Secondo me questa è una risposta un po' limitata, ok? E magari vedremo nelle prossime slide che cosa, come si può integrare. Ma l'intuizione che vi do adesso è che potrebbe essere che all'interno di queste stesse cose sia presente qualche cosa di meta, ok? Cioè che il fatto che ci sia una teoria, che ci sia un setting, che ci sia un senso di autorevolezza, che vuol dire fare qualche cosa sulla base di uno sviluppo teorico, sulla base di una validazione empirica, no? Possa avere una sua forza. Quindi non prendete queste mie parole come un invito a buttare via i modelli, a buttare via le teorie, ok? Allora, per uscire un po' da questo pantano, pensato di costruire un discorso che sia strutturato in questa misura. Cioè, prima di ogni cosa, secondo me, dobbiamo conoscere questi modelli, ok? Cioè ci dobbiamo dire, ok, abbiamo detto che ci sono tante cose in comune, tante cose diverse, però facciamo un po' di chiarezza su che cosa questi modelli effettivamente sono, ok? In maniera da poter identificare quali sono gli aspetti specifici, perché questo ci permette poi di fare il lavoro opposto, di andare a vedere che cosa invece c'è in comune tra questi approcci, no? E una volta che siamo riusciti ad isolare questi aspetti comuni, questi aspetti che stanno dell'occhio del ciclone, queste forme della relazione, con la consapevolezza che però la teoria è estremamente importante, imprescindibile, quello, secondo me, l'unica cosa sensata da fare è quella di chiudere il cerchio, e cioè di prendere l'informazione dei fattori comuni, della relazione, l'idea di che cosa è effettivamente l'azione terapeutica, e di riportarla in seno al nostro modello, arricchendolo, ok? e caricandolo della forza, della consapevolezza che il modello di mente con la quale può costruire il suo intervento può essere magari limitato, fallace o parziale, ma che con la forza della relazione che è data dallo studio dei fattori comuni, quelle idee, quei concetti possono evolversi, svilupparsi, diventare più sofisticati e andare verso un cambiamento sempre più efficace, no? Allora, quindi, un po' come scelta, siccome non abbiamo delle ore infinite, quello che ho pensato di fare è di presentarvi una piccola carrellata di confronto di tre macro aree della psicoterapia, quindi la psicoterapia dinamica, la cognitivo-comportamentale e la terapia sistemica. Questo perché sono, diciamo, le tre, secondo me, le tre aree più importanti che incontrerete più spesso. C'è la grande mancante della psicoterapia umanistica, però so che ci sono degli altri corsi che trattano anche la psicoterapia umanistica, e inoltre è quella che in qualche misura ha più aspetti che troveremo anche in queste altre tre, quindi per una questione di tempo, secondo me, è più qui ci sono gli elementi specifici più specifici, non so. Ok, allora cominciamo con la psicoterapia dinamica. Allora, qualcuno di voi mi sa dire che cosa differenzia la psicoterapia dinamica dagli altri approcci? Prego.
Conscio, transfert, esistenza.
Cosa intende con esistenza?
Resistenza.
Resistenza, ok.
Lavoro sulla resistenza.
Ok. Qualcun altro? Ok, qui abbiamo, diciamo, una buona risposta sintetica su tre livelli molto differenti, no? Come abbiamo detto, abbiamo l'inconscio, che è un'idea strutturale, funzionale. Abbiamo il transfer, che è un processo relazionale. Abbiamo la resistenza, che è una difesa o comunque una tipologia di comportamento, no? Sì.
Forse come anche gli obiettivi, cioè forse mira un pochino a un cambiamento nella struttura e quindi anche alla possibilità poi di affrontarli da soli i problemi. Quindi magari è un pochino più lunga, però ti dà più basi per affrontare il futuro.
Benissimo, direi che abbiamo con questo messo l'ultimo punto e quindi abbiamo un modello estremamente in sintesi. I vostri colleghi hanno identificato lo scheletro di un modello di psicoterapia, cioè un modello di mente, di funzionamento di mente, un modello della relazione terapeutica, un modello di comportamento disadattivo e un modello di obiettivo del trattamento. Ok, adesso cerchiamo di espandere un po' questi punti, no? Allora, il primo punto che secondo me soggiace al modello di mente e modello di, diciamo, idea generale della psicoterapia dinamica è quello della causalità psichica. Ok. E cioè, che cosa intendiamo con causalità psichica? Intendiamo che di fronte ad un comportamento noi come psicoterapeuti psicodinamici abbiamo l'irremovibile convinzione che questo comportamento sia determinato da cause di un vissuto emotivo, conscio o inconscio, del paziente. Ok, quindi le mie emozioni, i miei pensieri determinano, ancora meglio, le mie emozioni e il mio vissuto inconscio determinano causalmente il mio vissuto e il mio comportamento e il mio vissuto, come dire, conscio. Ok. Poi abbiamo un altro elemento importante, che è quello della prospettiva evolutiva, cioè se questi se la causalità psichica mi porta al fatto che ci siano determinate configurazioni, determinati cluster di emozioni, di pensieri che mi portano causalmente ad avere un vissuto patologico, disadattivo, di sofferenza, ok? C'è l'idea altrettanto radicata che questo processo di sviluppo di questi problemi sia radicato all'interno di un processo di sviluppo più o meno normale, ok? E quindi che ci sia una progressione, una crescita, una costruzione di processi mentali via via più sofisticati, che in alcuni punti si può interrompere o in alcuni momenti della propria vita può regredire a delle fasi precoci, ok? Poi ovviamente abbiamo l'idea molto importante che la coscienza è limitata, ok? Questo è un aspetto che io trovo estremamente paradossale, essere un baluardo della psicologia dinamica, nel senso che non c'è nulla di più studiato nella psicologia cognitiva. Non parlo della psicoterapia cognitiva comportamentale, parlo proprio della psicologia cognitiva, cioè dello studio delle percezioni, delle motivazioni, delle influenze, ok? Non c'è nulla di più conosciuto del fatto che ci sono tutta una serie di processi che avvengono al di sotto del range della coscienza. E quando ci si sofferma su questa cosa, ci si rende conto che è veramente il rapporto fra i processi coscienti e i processi incoscienti è tipo 99 a 1, ok? Ma non sto parlando di cose astratte, esoteriche, di inconsci, rappresentazioni materne, no, sto parlando proprio di quello che facciamo giorno dopo giorno, cioè tutte le azioni che uno fa mentre magari sta pensando a qualcos'altro, o la vita quotidiana, il fare un discorso, quando voi parlate con qualcuno, adesso io che sto dicendo queste parole, sono consapevole dei movimenti della mia lingua, della selezione delle parole, ok? In parte sì, in gran parte no, ok? Ogni volta che vediamo una persona, mettiamo in atto tutta una serie di giudizi automatici, di processi istantanei, immediati, fisiologici, di assegnazione di giudizio, ok? Che sono assolutamente al di là del piccolo faretto che noi abbiamo davanti agli occhi, che diciamo, ah, sono cosciente di tutto, perché è come stessimo puntando una torcia elettrica in una stanza buia e tutto quello che è davanti a noi è illuminato, ok? Perché la nostra torcia è puntata davanti a noi, ma in realtà siamo in una stanza completamente buia, ok? E il fatto che la psicoterapia cognitiva in qualche misura non abbia preso questa cosa che emerge con una forza così disperata da tutti i loro studi di percezione, di cognizione, e che sia invece un elemento caratterizzante la psicologia dinamica, mi sa è un pochino paradossale. Comunque, la psicologia dinamica ha una trattazione teorica che va oltre oltre l'idea del pensiero implicito, e quindi c'è tutta un'idea del pensiero primario, così come viene chiamato, o sia inconscio, ramificata e strutturata, ok? Qui c'è l'idea che affinché un processo possa smettere di essere patologico, è possibile che dalle sue le sue cause inconsce debbano divenire consce, nel senso, affinché c'è un processo sotterraneo, latente, sommerso, che mi porta a mettere in atto determinati comportamenti, io sono come un motore che gira in folle, nel senso che posso fare tutto quello che voglio, però sto continuando a cambiare delle cose che sono ad un livello diverso da quelle dove invece agisce il sistema motivazionale, ok? Quindi per poter mettere in atto il cambiamento devo rientrare in contatto con la pulsione, chiamatela come volete, la motivazione che mi porta ad agire quel comportamento, reiterare il trovarmi un partner abusante, anche se sono estremamente consapevole di questo comportamento, è l'esempio classico, cioè io sono cosciente di tutti gli epifenomeni legati a questo comportamento, non sono cosciente delle ragioni che mi portano a metterlo in atto, ok? E finché non ha, questo processo inconscio diventa conscio, io non posso agire, questa cosa è al di là del mio controllo, e quindi patologico, disadattivo, causante sofferenza, come volete. Poi c'è un'idea che le relazioni sono caratterizzate da un'estrema importanza, e questa estrema importanza le porta ad essere oggetto di rappresentazione. C'è chiaro a tutti che cos'è una rappresentazione? Mi alzate la mano se è chiaro? Ok, allora, l'idea di rappresentazione è un'idea estremamente semplice, estremamente potente per chi non mi ha alzato la mano, e cioè il fatto che io adesso vi mostro questo pacchetto di fazzoletti, ok? Poi nascondo questo pacchetto di fazzoletti e voi nella vostra mente avete ancora il pacchetto di fazzoletti, ok? E questa cosa è composta ovviamente dalle caratteristiche mnemoniche, e cioè vi ricordate il blu, vi ricordate il rettangolo, vi ricordate il rumore, ok? Ma c'è qualcosa di più, che è la vostra costruzione di un oggetto astratto, che è quello del pacchetto di fazzoletti, che non è questo pacchetto di fazzoletti, perché se vi chiedesse adesso se era aperto o chiuso, se l'adesivo era strappato o non strappato, non me lo sapreste dire, però verosimilmente mi sapreste descrivere un generico pacchetto di fazzoletti, ok? Questa è una rappresentazione. La rappresentazione è estremamente potente, perché se voi avete la rappresentazione dell'altro abusante, ok, perché avete avuto un abuso in età infantile, voi dovunque vi trovate, anche nel mezzo al deserto, lontano centinaia di migliaia di chilometri dal primo centro abitato, voi siete in compagnia dell'altro abusante, ok? Questa è l'idea delle rappresentazioni oggettuali, e cioè nel bene o nel male. Nel bene, facciamo un esempio bello, vostra mamma è lontana magari centinaia di chilometri perché sta in un'altra città, però nel momento in cui vi trovate di fronte ad un'esperienza stressogena, voi avete a disposizione la memoria implicita, rappresentazionale, tutto quello che volete, di essere stati accuditi in un momento di sofferenza, no? Del fatto di essere delle persone di valore perché siete stati riconosciuti come tali, ok? Quindi avete un'introiezione, direbbero i psicanalisti, o comunque una rappresentazione di un altro accogliente, di un altro che vi risponde, che vi rispecchia delle cose positive, e questo costituisce una vostra risorsa, ok? L'idea dei pattern ricorrenti, ok, è un po' quella della coazione a ripetere, cioè ci sono dei comportamenti consapevoli e inconsapevoli che parlano del meccanismo sottostante. Se io continuo a mettere in atto lo stesso comportamento disfunzionale, continuo a stare chiuso in casa con dei pensieri che la mia vita non vale niente, sono un fallito, ok, anche se poi continuo ad avere dei successi, però continuo a ricadere in questo tipo di pensieri, è possibile che ci siano dei meccanismi sottostanti, come abbiamo già detto, inconsci, che continuano a generare di nuovo dei comportamenti disadattivi. C'è l'idea caratterizzante dell'onnipresenza del conflitto, e cioè che noi non siamo delle creature come dire, semplici, che possono provare un'emozione alla volta, ma che anzi possiamo continuamente proviamo delle espressioni parallele di affetti rispetto alle cose, ok? Amare il nostro partner anche nel momento in cui ci fa incazzare nella maniera peggiore, no? O avere un desiderio profondo di una cosa che però ci diciamo essere proibita, ok? Il conflitto fra desideri e norme è quello che muove una gran parte delle sofferenze della nostra vita quotidiana, ok? E questo naturalmente più è radicato, più è grave, più è primitivo, più è esteso, più porta a sofferenze di invalidanti o intense, ok? E per evitare questa angoscia, noi mettiamo in atto tutta una serie di comportamenti, ok? Mettiamo in atto le difese, le resistenze, ok? Che sono dei processi con cui di fatto distorciamo le nostre percezioni, distorciamo la realtà, in maniera da rendere la realtà migliore per il nostro conflitto, ok? Se c'è una cosa di me che non mi piace, è molto più facile non vederla, anche quando gli altri me la dicono, cambiare discorso, rispetto che mettere in discussione una parte della mia persona, ok? Inoltre c'è l'idea che questi processi, tutti i significati che noi diamo alle cose, sono estremamente complessi, ok? E con estremamente complessi significa che sono all'interno di complesse reti di significato. Cioè, quando io, non lo so, metto in atto un comportamento disfunzionale, come potrebbe essere non rispondere ad una persona al telefono di una persona cara dopo che mi ha chiamato 10-15 volte, anche se vedo la chiamata lì, però non lo faccio perché ho, non lo so, delle cause emotive che non mi permettono di farlo, che non mi presento all'esame anche se mi sono iscritto, se ho studiato per 5 volte di fila, no? Cioè, non è che semplicemente c'è una causa-effetto lineare, ma c'è una rete di cause che va a collegare tutti gli aspetti consci, gli aspetti inconsci, gli aspetti affettivi, gli aspetti cognitivi, di comportamento, gli aspetti delle relazioni oggettuali, no? E tutti questi elementi sono all'interno di un continuo processo che viene chiamato di meaning making, cioè di costruzione di senso, che è quello che la nostra mente, all'interno di questo modello, è impegnata a fare secondo dopo secondo. È l'unica cosa che fa, ok? Arrivano tutte queste informazioni che si inseriscono all'interno di queste costruzioni arcaiche, contemporanee, moderne, emozioni, rappresentazioni, e noi continuiamo a cercare di costruire un senso a queste informazioni. E quindi, quando vogliamo risolvere la punta dell'iceberg di questa cosa, per esempio il comportamento manifesto, il comportamento fobico, quello che volete, bisogna andare a vedere tutta questa rete di costruzione del significato e andare un po' a dipanare questa matassa in maniera da ricostruire le relazioni che hanno portato a questo comportamento, okay? Nella terapia dinamica è fondamentale la relazione terapeutica, ok? Già dalla prima psicanalisi, l'analisi del transfer e del controtransfer, che spero sono concetti che almeno questi sono già stati affrontati da parte di tutti nel presami. Chi non sa cos'è il transfer contro transfer? Ok. È di fatto in nuce un'analisi della relazione terapeutica, con tutta una serie di significati in più, no? Perché nel transfer, nel controtransfer, c'è l'idea di una proiezione sull'altro dei contenuti. Qui si apre una grande parentesi, un grande dibattito se questo non sia un modo universale di entrare in relazione, o se sia invece specifico per la relazione terapeutica, che non apriamo. Abbiamo un'idea che la psicoterapia è basata sulla espressione, ok? Quindi la psicoterapia psicodinamica è una terapia espressiva, nei termini in cui si basa sulla costruzione dello spazio di possibilità attraverso cui il paziente può esprimere se stesso nella maniera più autentica, più completa, più a 360 gradi possibile, ok? Quindi attraverso l'esplorazione delle fantasie più perverse, recondite, inconsce, attraverso la condivisione di qualsiasi pensiero più superficiale o più profondo, il sogno, no? La forma della psicoterapia dinamica, della psicanalisi, è quella del costruire uno spazio di autenticità attraverso cui il paziente può esplorare ed esprimere tutte le varie sfumature del suo essere, ok? E l'idea è che attraverso questo processo, un po', diciamo, non puntuale, non focalizzato, avvengano delle cose belle, ok? E in particolare l'obiettivo non è assolutamente quello della remissione sintomatologica. Okay, quindi quando io entro in psicanalisi o in una psicoterapia psicodinamica in generale, non ho l'obiettivo del di strutturare il sintomo, ok? Qui è scritto nel Gabbard, dice il processo è un processo di autoriflessione, autoesplorazione e autoscoperta che avviene nel contesto di una riflessione profondamente autentica tra paziente e terapeuta, no? Non è lo scopo di rimuovere la sintomatologia ansiosa nel giro di 3 settimane per reintegrare il comportamento sociale sul luogo del lavoro, per dire, no? L'idea è che quando però si fa il resto del lavoro, cioè quando si mette in atto questo processo di costruzione efficace di una relazione, di uno spazio di autenticità, di esplorazione delle proprie dimensioni inconsce, la remissione sintomatologica è un effetto presente, ma collaterale, se vogliamo, rispetto agli scopi. E questo notate che è di fatto anche il grande problema degli studi sull'efficacia della psicoterapia dinamica. Perché se con un'altra terapia io dico ok, lo scopo della mia terapia è abbattere il sintomo ansioso, quindi ti misuro il sintomo ansioso prima, te lo misuro dopo e in base a quanto l'ho abbattuto posso dire la mia terapia è stata efficace. Se lo scopo della mia terapia dinamica è quella di costruire uno spazio di autenticità e una relazione espressiva in cui il paziente possa autoesplorarsi, vedete che misurare l'abbattimento del sintomo ansioso diventa il misurare un obiettivo secondario, un effetto di secondo ordine, che magari per come è costruita la terapia dinamica può succedere spontaneamente magari qualche mese dopo la terapia, perché ho messo in atto tutta una serie di processi che mi portano a prendere coscienza, che mi portano a costruire un nuovo senso, no? Quando vediamo la dominanza in campo degli studi dell'efficacia della CBT, ci dobbiamo anche sempre ricordare questa cosa. Se nella CBT è presente un parallelismo chiaro tra modello teorico e effetto della terapia, nella terapia dinamica no, perché lo scopo della terapia è quello di costruire questo spazio e invece la misurazione della sintomatologia è un effetto collaterale. Nella terapia dinamica c'è l'idea che il sintomo non sia l'elemento, diciamo, il diavolo da abbattere, da sopprimere con la pillola, ma che sia una modalità adattiva, e cioè che ad un certo punto dello sviluppo della persona era la migliore strategia possibile e quella più intelligente, ok? Quella che dava le migliori chance di sopravvivenza e di benessere, ok? E che per questo è stata presa non in quanto errore, ma in quanto situazione ambientale sfavorevole, ok? E quindi l'idea è che questo sintomo non debba necessariamente essere abbattuto, ma debba essere riportato all'interno del contesto più ampio della personalità dell'oggi, quindi del qui ed ora, e in questo senso potrebbe anche essere che possa trasformarsi in una risorsa o possa trasformarsi in un comportamento analogo ma con delle sfumature adattive, ok? E quindi siamo di fronte ad un'ulteriore difficoltà rispetto alla misurazione dell'efficacia in termini di riduzione del sintomo. Chiaro che con determinati limiti, se mi lavo le mani 60 volte al giorno farò fatica a trasformarlo in una risorsa. Se invece sono una persona estremamente ansiosa, questo mi porta anche ad essere estremamente attiva, posso imparare ad utilizzare questa energia, questa attività, in maniera adattiva, riducendo gli aspetti dolorosi che mi portano a disagio, no? Quindi in generale diciamo che l'obiettivo è di incrementare le risorse, le relazioni, un'altra cosa importante, uno degli obiettivi è quello di avere delle relazioni con l'altro più appaganti, più soddisfacenti, con l'altro il generico, con il partner, le relazioni sessuali, e fare un uso o uno sfruttamento, parole brutte, però diciamo di queste risorse, di queste relazioni in maniera più matura, più gratificante, più evoluta. E anche quella di avere una visione più realistica, il concetto di esame di realtà, no? È un concetto che dice ok, non sono onnipotente, non sono nemmeno una nullità, sono io, sono chi sono, e tollerando questi limiti posso tollerare il dolore, la sofferenza all'interno di determinati range senza venirmi distrutto da un lato e trovando il modo di reagire, ok? ok, poi un piccolo focus sulla differenza. Sì, sì.
Per tornare agli obiettivi un attimo.
Sì.
C'è una grossa fetta di critici, diciamo, critiche, che si può riassumere più o meno con un'informazione del genere, cioè la psicologia in realtà, cioè, può essere vista come un modello paternalistico che in una società malata porta la persona ad essere adattata a una società malata e non quindi effettivamente a una cura effettiva, ma di riportare l'adattamento a una società che invece ha molte problematiche molto più ampie. Non so se sono spiegato.
Sì, lei si è spiegato. È una critica molto suggestiva, avete capito? Ok, cioè il collega dice: se la società è malata, e con malata diciamo che ne so, che enfatizza o promuove dei comportamenti disfunzionali per il benessere psicologico, che ne so, diciamo i qualunquisti e diciamo i social network portano ad un narcisismo dilagante, promuovendo soltanto una superficialità dell'apparire, non una profondità dell'essere, no? Ok. Non ho questa posizione, sto facendo l'esempio banale per provare a entrare nel discorso. Il ruolo del terapeuta dovrebbe essere quello di favorire l'adattamento a questa società disadattiva, patologica, oppure dovrebbe essere quello di porre la persona in una dimensione di autenticità in contrasto con la società? Io penso che sia una domanda che va ben oltre la nostra capacità di rispondere. Però secondo me è importante ricordarsi una cosa, che noi come psicoterapeuti, come clinici, come ricercatori, non abbiamo la chiamata di cambiare la società e non abbiamo soprattutto la responsabilità di farlo, ok? Questa è una responsabilità che è a carico di tutta l'umanità, di tutta la cittadinanza, di tutta la società, in tutte le sue sfumature, no? E quindi starei attento a non di non caricare la psicoterapia di una onnipotenza, cioè come dire, la psicoterapia non solo è in grado di giudicare ciò che la società è, quando la società è sana, quando è patologica, ma è in grado di plasmare la persona affinché vada a sua volta in una direzione di cambiamento della società. Mi sembra un po' forte come assunzione di potere. Sì?
No, pensavo che, cioè, l'obiettivo in realtà è proprio quello di lasciare esprimere liberamente il paziente, anche per, cioè, come dire, che, cioè, starà al paziente poi andare eventualmente incontro, come diceva lei prima, alla società se lo vorrà. La terapia serve soltanto a dare una base per potersi esprimere poi nella società. No,
Un ottimo punto su cui sono d'accordo. All'interno di questo filone di critiche c'è un po' l'idea della psicoterapia che comunque, facendo un processo di costruzione di senso, nel bene o nel male, è un senso che può andare verso o contro uno status quo, una società, no? Nel senso, se io come... che però è un discorso proprio gigantesco, quindi adesso lo dico. Nel senso, se io considero come clinico, patologico, l'utilizzo del social network, tornando all'esempio, io posso lavorare sulla costruzione di un senso di te paziente, autonomo, libero, indipendente, però al di là del social network.
Non dovrebbe uscire in realtà il fatto che il terapeuta abbia qualcosa contro i social network in terapia, cioè dovrebbe non uscire.
Potrebbe non uscire, però diciamo potrebbe anche, nel senso, parliamo di diade, parliamo di relazione, quindi è difficile veramente pensare ad un'idea di neutralità, no? Quindi c'è un'altra mano alzata?
No.
Sì? No? Ok. Un'altra cosa che secondo me è importante è di dire: ok, ricordiamoci però che non esiste una sanità non culturale, non sociale, ok? E cioè, quando noi parliamo di essere normali, di essere sani, di essere integrati, stiamo parlando di concetti che sono assolutamente culturalmente relativi, ok? Essere sano in una tribù africana è radicalmente diverso dall'essere sano a New York, oddio, non lo so, però a Padova, no? Quindi l'idea proprio stessa di adattamento, di terapia, di, cioè, questi obiettivi, no? Incrementare le risorse, la qualità delle relazioni, l'uso della maturità, sono tutte cose che possono sussistere all'interno di società radicalmente diverse. E essere una persona sana, integrata, che è in grado di fare un uso maturo delle proprie relazioni nel 1800, all'epoca del primo Freud, era probabilmente un essere umano che, se lo vediamo oggi, non lo so, ci sembrerebbe uno che ha bisogno di un sacco di trattamento, così come se uno di noi finisse nel 1800, anche senza cambiare zona culturale, ma cambiando solo periodo storico, saremmo dei pazzi schizofrenici o dei geni, non lo so, comunque sicuramente dei disadattati. Quindi trovo molto problematico di dire facciamo un intervento che preveda un adattamento contro la società, no? Un adattamento in una società diversa da quella attuale. È chiaro che viviamo anche in tempi in cui la società pone delle sfide notevoli, forse le ha sempre poste, non lo so, comunque il dato di fatto è che le sfide di stare felici in questa società sono estremamente gravose, e quindi il lavoro del terapeuta dovrà tenerne conto, però vedo difficile proporsi come giudici. Sì.
Così, una suggestione, ma se noi potessimo appunto tornare indietro, come ha detto lei, quasi sicuramente saremmo dei pazzi da legare.
Sì.
Quindi cosa ci dice che i pazzi da legare oggi non sarebbero sani in un futuro?
Ma infatti, cioè, l'idea non è quella di stare bene nel futuro o nel passato, è di stare bene oggi. Se io ho angoscia, l'obiettivo dell'intervento terapeutico è quello di imparare a capire le ragioni della mia angoscia e di sviluppare delle risorse che mi permettono di costruire una vita migliore in questa società. Se scopro che la mia è un'intolleranza totale verso la società, l'obiettivo della terapia potrebbe essere quello di scoprire che mi voglio trasferire in Giappone o in una tribù rurale, però voglio dire, infiniti pazienti, questa società, bisogna costruire un incontro. Prego.
Sì, stavo pensando al punto, a uno dei primi punti della psicoterapia dinamica, cioè la prospettiva evolutiva.
Sì.
Quindi l'idea che ci sia un processo normale e un processo non normale.
Mm-hmm.
Questo ovviamente va adattato in quello che stiamo dicendo adesso, ovvero tutto è contestualizzato ed è culturalmente radicato, quindi ciò su cui si interviene dovrebbe essere l'adattamento che produce sofferenza, più che sull'adattamento disfunzionale in quanto tale, perché ritenuto disfunzionale.
Ok, questo diciamo è forse uno dei punti di criticità più interessante rispetto all'approccio dinamico più tradizionale e la visione psicanalitica, nel senso che nel momento in cui noi abbiamo un modello forte dello sviluppo, abbiamo anche un modello che sicuramente è culturalmente determinato e che sicuramente prevede tutta una serie di generalizzazioni e di astrazioni sull'individuo che abbiamo di fronte. Nel senso che se io dico che se il tuo sviluppo è fermo ad una fase anale, sicuramente sto prendendo un modello molto 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 specifico e lo sto applicando in maniera brutale, se vogliamo. Nella realtà della clinica questo processo è molto più delicato, nel senso che di nuovo siamo in una situazione in cui questi modelli di sviluppo sono utilizzati come un po' delle cartine geografiche attraverso cui il clinico ci ha empowerizzato a tracciare le reti di collegamento, no? Perché se il clinico non avesse nessuna idea di come si struttura il conflitto inconscio, non avrebbe strumenti, no? Che poi questo modello sia veritiero, probabilmente non ci crede più nessuno psicanalista, secondo me, oggi sarebbe pronto a mettere la mano sul fuoco sulle varie fasi o sul modello strutturale della psiche, no? Però diciamo che come modello mantiene la forza del permettere di creare connessioni complesse e di esplorarle. Quello che sta succedendo oggi, e che spero di riuscire a portarvi nei prossimi giorni, è che molti di questi modelli dello sviluppo della psicologia dinamica stanno venendo ricostruiti dal basso sulla base degli studi empirici, quindi sulla base degli studi di infant research, che sono studi che, a differenza di quello che abbiamo di quelli su cui era basata la teoria dinamica classica, non sono tanto teorici quanto sono proprio degli studi etologici, osservazionali della relazione madre-bambino, che stanno venendo replicati in diverse parti del mondo e, come dire, ci descrivono non tanto un contenuto, non tanto una forma dello sviluppo in senso di proprio di modello di struttura psicologica, ma di processi,
okay,
ma di processi che sono proprio, come dire, legati all'essere umano, ok? Quindi universali in una determinata misura. La modalità di rispecchiare lo sguardo tra una madre e il suo bambino è la stessa nella tribù africana o nella nostra società, no? Il significato che le si attribuisce probabilmente è diverso. Quale sia la figura di riferimento, se la madre o tutte le donne della tribù, è un'altra differenza radicale, no? Ma il meccanismo con cui si crea il legame di sicurezza nel rispecchiamento dell'altro probabilmente universale, e quindi si sta cercando, siamo ancora molto pionieri in questa cosa, di ricostruire, come abbiamo visto, la teoria dello sviluppo partendo da i dati più empirici, se non avete troppi problemi con questa definizione, ok? Altre domande? Va bene, molto velocemente diamo un'occhiata a queste cose e poi ci prendiamo l'ultimo quarto d'ora per la presentazione dei nostri colleghi. Allora, psicoanalisi, psicoterapia psicoanalitica, psicoanalisi, psicoterapia dinamica, psicoterapia psicodinamica, sono tanti termini che sono stati usati in tanti contesti come sinonimi. E di fatto sono anche degli insiemi estremamente sovrapposti, ok? Quello che differenzia una psicoanalisi in termini più così un po' formali, se vogliamo, è la centralità dell'analisi del transfer, ok? Mentre invece una psicoterapia psicodinamica breve magari può essere basata su un tipo di relazione più spontanea, ok? Meno focalizzata sul disturbo di transfer. Prevede la cosiddetta neutralità dell'analista, che, attenzione, non è l'idea dell'analista vetro, algido, figura marmorea che non interagisce, ok? Questo poteva essere nel 1800. Lo psicanalista oggi è una figura empatica, accogliente, che parla con il suo paziente, ok? Si pone con neutrale, quindi intendiamo che si pone in una posizione non giudicante di ascolto della psicanalisi moderna. Ok, quindi vedete anche questo come è cambiato. C'è un uso dominante dell'interpretazione come tecnica di intervento. Ok, c'ha un suo setting molto particolare, per cui di solito c'è una frequenza delle sedute più elevata. E c'è l'uso del lettino, no? Ci sono delle regole che magari sono più stringenti rispetto a quella che può essere un'altra forma di terapia dinamica. Un'altra cosa importante è la selezione dei pazienti, nel senso che la psicoanalisi, essendo appunto un intervento di orientamento espressivo, un intervento quindi basato su creare questo spazio, fare questa esplorazione viscerale con interpretazioni, ok, che sono dei tipi di intervento che mettono in discussione, no? Che creano collegamenti fra le aree diverse del paziente, quindi possono essere anche dei processi che generano ansia, che generano preoccupazione, no? Quindi è un tipo di intervento che è adatto con dei pazienti che hanno un determinato livello di funzionamento, ok? Abbiamo un paziente borderline molto degradato, con un grande livello di sofferenza, magari non andiamo a fargli una psicanalisi, ok? E Vabbè, questo secondo me lo vediamo domani, vediamo qual è il processo di valutazione del paziente nella psichoterapia dinamica e quali sono le principali tecniche di intervento. Okay. Poi domani affrontiamo anche la cognitivo-comportamentale, se riusciamo la sistemica, e poi l'idea è quella di andare a convogliare le differenze di questi approcci che stiamo vedendo e di vedere come la relazione possa essere ricostruita. Lo vedremo all'interno della psicologia dinamica soltanto, se no sarebbe un lavoro gigantesco. Vedremo come possa essere ricostruita come un processo di arricchimento teorico. Ok, adesso do la parola ai vostri colleghi.
Ciao, questo è il nostro lavoro di gruppo, siamo Ilaria, Federico e Gabriele. Questo è il titolo: qual è il valore dell'alleanza nella psicoterapia e come possiamo misurarla? Diciamo che vogliamo fare questa presentazione e vi aiuteremo, perché sarà, come dire, una presentazione in muto, no? Partiremo dal concetto un po' più ampio di alleanza per poi arrivare a una tecnica specifica, a uno strumento specifico. Innanzitutto, visto che non abbiamo trattato l'argomento a lezione, l'alleanza, io vi darò una definizione. Bordin nel 79 la definì come quel legame affettivo, emotivo, quindi di rispetto e fiducia, che si instaura nella diade, paziente-terapeuta, grazie alla quale sarà possibile poi la condivisione di obiettivi e di compiti per arrivare a raggiungere tali obiettivi. Allora, il mio articolo nello specifico si propone quindi di cercare di rispondere a questo interrogativo, se l'alleanza quindi sia realmente terapeutica. Diciamo che va a vedere tutta una discussione storica, un dibattito storico, perché c'è chi la definiva un elemento secondario del processo terapeutico e quindi un elemento che facesse da sfondo, diciamo, a poi il possibile intervento o diciamo lo sfondo per applicare degli interventi specifici per quel paziente, oppure chi la vedeva come essenza del processo terapeutico e quindi che generasse quindi un cambiamento essa stessa, l'alleanza. A questo quesito, diciamo, nel mio articolo nello specifico, si cerca di andare a dare una risposta sul piano empirico e quindi esiste un supporto e quindi esistono risultati che ci possano dimostrare che l'alleanza stessa sia essenza del processo terapeutico. Nel mio articolo veniva proposto un modello che scindeva l'alleanza in una parte di tratto e una parte di processo. Quindi l'alleanza di tratto è propria del paziente ed è la sua capacità di instaurare relazioni interpersonali. Con questa capacità quindi il paziente può trarre beneficio e soddisfazione dal trattamento, riuscendo ad instaurare una relazione con il terapeuta in modo soddisfacente. L'altra parte dell'alleanza, che è quindi l'alleanza di processo, è quella appunto che va a valutare la diade e quindi l'interazione tra paziente e terapeuta rispetto a tutto il trattamento. Questa sarà la componente che diciamo predice i cambiamenti nell'outcome. Storicamente, diciamo, come dicevo prima, veniva visto come elemento secondario del processo terapeutico e quindi i risultati empirici, prendendolo come elemento secondario, erano risultati che vertevano sul fatto di andare a misurare l'alleanza in un punto della terapia, no? Quindi andava bene, che so, la terza seduta, e quindi veniva misurata lì l'alleanza nella terza seduta e veniva definita per tutto il processo. I risultati invece empirici, che sono, diciamo, la nuova tendenza, quelli un po' più nuovi, sono quelli che vanno appunto a cercare di capire se è essenza stessa del cambiamento e quindi può, diciamo, predire i cambiamenti sintomatologici del paziente, e sono appunto i risultati quelli più delle ricerche più recenti che la vedono come centro della terapia. Passo la parola a loro che andranno sempre più nello specifico.
Ci siamo poi chiesti quale potrebbe essere la popolazione clinica che maggiormente possa presentare caratteristiche che la rendono interessante per questo tema dell'alleanza. Abbiamo pensato che possa essere quello del borderline e, come sappiamo dalla letteratura, abbiamo anche studiato, i borderline sono persone che vivono delle relazioni molto intense molto instabili. Nell'alleanza terapeutica si verificano quindi delle difficoltà nel formare e nel mantenere un'alleanza. L'articolo di cui vi voglio parlare tratta della rottura di parazione, che adesso vi spiegherò. Applicare questo modello ai borderline permette di dare loro un beneficio a livello sintomatologico e di ridurre il dropout. La rottura viene definita come quell'insieme di comportamenti e comunicazioni che indicano la vicinanza con aree calde, con delle tematiche di difficile esplorazione da parte del paziente. Per studi precedenti rispetto a quello riportato, si evince che i pazienti che nella CBT, stiamo parlando di terapia cognitivo-comportamentale, affrontavano questo modello di rottura e riparazione, traevano un maggior beneficio. Si osserva che non è tanto la risoluzione puntuale di una rottura ad essere terapeutica, a portare un beneficio, ma è più una successione che dà la possibilità al paziente di ottenere una strategia per risolvere le rotture interpersonali che accadono in terapia ma anche fuori dalla terapia, in un contesto più ampio, nelle relazioni generali, diciamo. I vantaggi, quindi, sebbene la rottura sia un punto a sfavore per la terapia, perché si indebolisce l'alleanza, viene anche chiamato infatti resistenza, impasse, tensione, ci dà anche il vantaggio di esplorare i temi conflittuali del paziente, esplorare le modalità relazionali che questo attiva e cercare di capire quali che siano i temi conflittuali che emergono nelle sue interazioni. Volevo parlarvi poi dei vari elementi di rottura che possono comparire in terapia. Abbiamo la mancata attenzione alle esperienze riportate dal paziente, di cui si lamenta per lo più nel caso dei borderline, e anche agli stati emotivi che porta il paziente nel caso in cui il terapeuta voglia proseguire con l'applicazione di una determinata tecnica terapeutica. Come seconda controparte parliamo del paziente, tende ad evitare certi argomenti, tende ad essere indifferente a degli interventi del terapeuta, in generale mostrare passività. Vediamo però che ci sono degli elementi di riparazione. In merito al primo punto, ritornare per esempio sugli argomenti evitati dal terapeuta può portare ad una riparazione. Abbiamo quindi esplorare difficoltà lamentate, come ho detto. L'esperienza emozionale in seduta è molto importante, soprattutto con i borderline, l'ho scritto nel punto successivo. Dobbiamo dare un'attenzione agli stati affettivi che vengono evitati ed evacuati, diciamo in questo caso nell'acting out, nella rottura. Dobbiamo focalizzarci anche sulla capacità di gestire questi stati affettivi negativi tramite l'esplorazione, per esempio, delle dinamiche interpersonali in seduta. Il terapeuta poi può riportare i propri limiti, riconoscere di avere insomma anche lui dei confini oltre cui non riesce ad andare, quindi self-disclosure, riportare il proprio vissuto emotivo e anche il proprio controtransfert rispetto a determinate reazioni del paziente, così lui appunto proiettando attraverso il transfert dei propri oggetti, insomma agendo in determinati modi, può comprendere cosa gli succede nelle relazioni più in generale, e poi creare dei legami tra il passato del paziente, il presente all'esterno della seduta e presente all'interno della terapia. Quindi collegare tutti questi tre elementi in una formulazione ed arrivare al cambiamento. Lascio la parola al collega.
Come punto di congiunzione tra la clinica e la ricerca vi presentiamo uno strumento fatto da autori italiani che si chiama CIS, fatto da Corri e Ringiardi. E funziona in questo modo: si registra una seduta, la seduta che viene registrata poi viene trascritta integralmente e in base a un materiale, appunto questo qui, si vanno a codificare ogni frase che viene detto sia dal terapeuta che dal paziente, che viene indicato come punteggio o di rottura o come punteggio di riparazione. La cosa interessante è che l'alleanza quindi viene codificata come interazione tra rottura sia dal punto di vista del terapeuta che dal punto di vista del paziente. Esistono una serie di sottopunteggi come punteggio di rottura, come punteggio di riparazione dal punto di vista di entrambi, però come tempistiche si approfondirebbe troppo in questo caso. Quindi si tratta di una microanalisi perché viene analizzata frase per frase, ma anche una macroanalisi perché poi alla fine della seduta si va ad analizzare il punteggio globale di rottura o di riparazione del paziente e del terapeuta, formando un grafico del genere. Questo qui è un grafico di tutta una seduta di psicoterapia in cui la linea verde è la linea del terapeuta e la linea blu è la linea del paziente. È curioso, ce lo potevamo anche aspettare sotto un certo punto di vista, che tendono in alcuni momenti sia entrambi a rompere, sia entrambi a riparare, come possiamo vedere. Il punteggio va da più 3, che è la massima collaborazione, a meno 3, che è il massimo di rottura. Quindi, in questo studio che hanno effettuato loro due nel 2009, hanno ottenuto questi risultati. Il paziente, almeno una volta in ogni seduta, ha una rottura di tipo indiretta, più presente della rottura diretta. Ovvero, piuttosto che criticare, per fare un esempio, il terapeuta direttamente come persona, è poco collaborativo, ad esempio, ai fini della terapia. Mentre gli interventi collaborativi del terapeuta sono collegati o a risposte collaborative del paziente in alcuni casi, oppure a risposte anche di rottura che possono essere del paziente. Ciò si collega al discorso che faceva poco fa Federico sul fatto che determinati momenti di rottura possono essere terapeutici all'interno della terapia, specialmente se la terapia è di carattere espressivo. Quindi, di questi 10 minuti cosa ci resta? Cosa è più importante ricordare? Abbiamo analizzato la rilevanza del valutare l'alleanza, poi l'importanza di valutarla per motivi clinici e di ricerca, ad esempio per prevenire possibili drop-out, oppure per valutare una psicoterapia, è uno dei parametri per la valutazione. E infine abbiamo presentato questo strumento che viene considerato uno strumento che colma il gap tra clinica e ricerca. Questi sono gli articoli che abbiamo fatto riferimento, sono tutti e tre abbastanza moderni, da giornali abbastanza rilevanti nell'ambito. Il primo dà una concettualizzazione di alleanza terapeutica molto moderna, infatti è del 2007, prendendo un sunto le vecchie teorie e formulando una nuova. E il secondo è più pratico, confronta l'alleanza con la CBT, mentre il terzo è di due autori italiani che fanno spesso delle ricerche nell'ambito dell'outcome, presentando in questo caso questo strumento qui.
Bravissimi! Prego. Ok, come vi è sembrato? Interessante? Se riuscite a seguire bene? Vogliamo fare qualche domanda ai nostri colleghi?
Beh, ci avete paura che ve le fanno a voi, no?
Va bene.
No, sarebbe interessante sapere appunto come funziona lo strumento, però ovviamente si può andare a
vabbè,
rispondo un attimo più approfonditamente. Cioè, praticamente erano 17 pagine di articolo in cui nelle prime 10 veniva descritto lo strumento. Ci sono questi punteggi di rottura e di riparazione del paziente e del terapeuta, in cui il paziente può fare rotture dirette o rotture indirette, in cui viene spiegato, e vi sono circa 10 rotture dirette e rotture indirette. Si va a vedere la frase, si sottolinea il punto che è corrispondente a come viene indicato nel manuale e viene dato un determinato punteggio. Ad esempio IRM1 è un punteggio di rottura indiretta
quando ad esempio il paziente tende a divagare troppo, passa da un discorso all'altro e non si focalizza sulla domanda del terapeuta, per fare un esempio. Se lo stesso modo del terapeuta, ci sono degli interventi.
Vabbè, possiamo l'articolo eventualmente.
Purtroppo siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Allora, vi darei un piccolo feedback, così poi può essere utile anche agli altri che fanno la presentazione. Allora, molto molto bene. Avrei fatto questa parte all'inizio, in maniera da offrire un contesto un po' più chiaro attraverso cui le varie informazioni potevano essere inserite. Però benissimo che l'avete fatto. Esatto. Poi diciamo, mi è piaciuta questa impostazione del presentare, diciamo, un concetto, una sua applicazione, uno strumento, ok? Forse i prossimi lavori potrebbero concentrarsi un pochino di più sul, diciamo, magari meno sull'idea della presentazione di un costrutto teorico, ma più, diciamo, sulla presentazione di quello che quell'articolo dice di quel particolare costrutto, nel senso che i lavori sull'alleanza ce ne sono da 50 anni e voi adesso avete scelto questo del 2017.
Era un modello anche quello comunque.
Era un modello, allora sarebbe stato magari interessante dire: questo qui è un nuovo modello che prevede questa cosa a differenza di quello vecchio, non lo so. Però molto molto bene, e complimenti perché eravate i primi e quindi era ancora più difficile. Grazie, arrivederci.